42 minuti primi, siamo in diretta su Radio Onda Rossa, siamo in diretta con una corrispondenza e quindi siamo con una compagna al telefono che ci fa un po' un riassuntino, questo compito le abbiamo dato oggi, di ciò che sta accadendo in Medio Oriente, fondamentalmente in Siria, e anche di ciò che è accaduto nei giorni precedenti, ieri e l'altro ieri, nel campo profughi di Yarmouk alle porte di Damasco. Buongiorno. Ci senti?
Buongiorno.
Sì, eccoci qua.
Io vi sento, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo. E quindi, non so, fondamentalmente facci tu un po' una panoramica come da dove preferisci partire, vista la tua posizione, e ci racconti un po' qualcosa di serio al riguardo.
Appunto che ormai si sa che ogni settimana diciamo che c'è un nuovo fronte rispetto alla situazione delle proteste, che appunto continuano ad essere localizzate senza trovare un punto focale, perché Damasco continua ancora ad essere ben lungi dall'essere completamente coinvolta dalle proteste. Comunque la situazione è tale che chiunque provi a scendere in strada ha massimo 15 minuti e viene disperso, quindi non c'è per ora la possibilità di ottenere quella visibilità e quella forma di organizzazione che ci vorrebbe per replicare un po' il modello egiziano e tunisino. Quindi ogni settimana c'è un nuovo villaggio, una nuova città che insorge. Adesso il fronte si è spostato a Jisr-al-Shour, che è a nord-ovest di Aleppo. Ricordo che sulla costa c'è una situazione di mescolanza fra varie confessioni, che prima d'ora sembrava non aver mai presentato problemi, ma da quando sono cominciate le proteste è diventato un motivo di tensione, perché comunque il governo continua a mettere gli alawiti, la propria setta, e soprattutto i cristiani contro le proteste, creando questa immagine delle proteste come una cosa esclusivamente sunnita e religiosa. Quindi da qualche giorno ci sono scontri a Jisr-al-Shour e la versione ufficiale siriana è che ci sarebbero 120 ufficiali della sicurezza uccisi dai manifestanti, e loro specificano da elementi armati. C'è una secca negazione da parte dei cittadini di Jisr-al-Shour, chi riesce ad accedere ai media, e da parte delle associazioni per i diritti umani, che però in questo momento sono talmente frammentate e talmente inattendibili, perché non si sa mai chi può verificare cosa. Quindi le associazioni per i diritti umani sono diventate un po' una trappola, nel senso che a volte fanno circolare informazioni che non sono attendibili e quindi rischiano di screditare poi quello che sta realmente succedendo in Siria, che non sa più di chi fidarsi. Comunque, quello che chi è là a Jisr-al-Shour racconta è che ci sono dei gruppi armati che hanno effettivamente aperto il fuoco sul personale della sicurezza, ma che sarebbero comunque organizzati dallo stesso governo, perché comunque quello che mi è stato possibile verificare in Siria personalmente, anche da storie che mi toccano da vicino, è che i ragazzi, i giovani, vengono obbligati a essere arruolati, a prestare servizio per un paio di settimane in queste milizie organizzate dall'esercito, che non sono neanche la Shabiha, sono qualcosa di nuovo, e vengono obbligati a sparare, soprattutto andare sulla costa. Mi è capitato di avere storie da gente che era stata mandata all'Latakia, che non aveva scelta, nel senso che se non spari si sparano. Quindi questa potrebbe essere una possibile spiegazione di quello che è successo a Jisr-al-Shour, cioè che ci sono delle milizie organizzate che vengono usate per sparare contro l'esercito, contro i membri dell'esercito che si rifiutano a loro volta di sparare sui civili, così che poi può venire accusata possono venire accusati i cittadini delle varie città. Nel frattempo, ieri, quello che è successo a Yarmouk è un po' il proseguo di quello che è successo domenica. Come saprete, domenica c'è stata la marcia nel Golan, e devo ricordare che il Golan liberato, fra virgolette, siriano, è una zona alla quale i palestinesi originari di lì non hanno accesso se non pochi giorni all'anno sotto permesso dello Stato. Improvvisamente i palestinesi, in occasione di queste manifestazioni, è permesso di accedere al Golan, e una volta che vi accedono vengono tranquillamente lasciati arrivare fino al confine. Sapete tutti la natura più che legittima delle rivendicazioni palestinesi nel momento in cui vanno in Golan, che vorrebbero appunto organizzare questa terza intifada per chiedere il diritto al ritorno. Ci sono 500.000 di profughi palestinesi da 60 anni in Siria, di cui nessuno si occupa. Insomma, i palestinesi vengono lasciati passare il confine, vengono uccisi poi dagli israeliani, che hanno ben ben chiarito fin dall'inizio la loro intenzione di sparare su chiunque avrebbe provato a passare il confine, e diventano un po' una sorta di capro espiatorio su cui si attaccano i media siriani, che per giorni parlano solo di quello e glorificano Bashar, ricordando 300 volte che Bashar al-Assad è l'unico che difende il diritto al ritorno palestinese, è l'unico presidente arabo che è attivamente su Israele, eccetera eccetera eccetera.
Quindi ci sono questo molte, insomma, diciamo il motivo per cui poi si sono create questi scontri interni a Yarmouk, insomma, no? Cioè l'organizzazione più vicina al governo siriano è quella che sta organizzando queste proteste, cioè il comando generale, insomma, no, Jibril.
No, allora facciamo un distinguo. Vai. La prima marcia del 15 venne organizzata dalla gioventù di Yarmouk, con dei primi distinguo, cioè mi capitò di parlare con diverse persone, diversi palestinesi che si rifiutarono di partecipare dicendo: se andiamo adesso va bene tutto quello che volete, che ci vuole una terza intifada e che è un momento importante, ma se andiamo adesso al confine da soli come palestinesi offriamo comunque una scappatoia al governo siriano, perché potrà spostare la retorica ancora una volta su Israele e non rispondere più di quello che sta succedendo in Siria. Quindi diversi palestinesi dicevano: facciamolo in un secondo momento, dopo che ci siamo liberati di questo regime che comunque usa la causa palestinese da decenni. Però non era una posizione comunitaria. Naturalmente tantissimi giovani palestinesi che aspettano da anni l'occasione per poter finalmente prendere l'azione politica in mano, perché insomma sostanzialmente i palestinesi sono stati forfettati per anni a Fatah, Hamas e una serie di partiti che ormai rappresentano sempre meno e che li rappresentano sempre meno. Quindi ci fu già una prima divisione ai tempi della Nakba del 15 di maggio, che poi sapete come è finita: ci sono stati dei morti. E effettivamente è successo che per 10 giorni l'unica notizia su tutti i media siriani era quella della Nakba, mentre venivano uccise decine, se non centinaia, perché non abbiamo le cifre ufficiali, di persone a Homs e nei paesini vicini. Personalmente mi è capitato di verificare che si spara tutta la notte in queste città, quindi le vittime sono tantissime. Però tutto questo viene ufficialmente negato, tanto più che c'è la situazione della Nakba, che la lotta contro Israele viene data come prioritaria dal governo. Quindi questa era una prima causa di scontro. Quello che poi è successo nel giorno della Naxa, cioè quella che poi è stata celebrata domenica scorsa, è stato che c'è stata un'altra marcia, e naturalmente un sacco di palestinesi ci hanno partecipato sinceramente, perché sinceramente vogliono protestare per la situazione e vogliono andare avanti e organizzare una terza intifada. Però ci sono state anche una serie di ci sono stati una serie di appoggi sospetti, soprattutto da parte del Fronte Popolare Comando Generale, che è una branca del Fronte Popolare, che penso tutti sappiano che cosa sia, è un partito marxista del fronte dei vari partiti per la liberazione della Palestina. Però il Comando Generale è uno splinter group, ora dovete perdonarmi se non mi vengono tutte le parole in italiano. È un gruppo, è una parte di questo partito che molti decenni fa si staccò dal partito per servire sostanzialmente gli interessi del governo siriano, e da allora è rimasto un partito siriano che comunque resta ben presente all'interno dei campi profughi. Quindi quello che è successo domenica, siccome il General Commando era stato attivo nell'organizzazione delle marce, è che durante i funerali, domenica e lunedì soprattutto, ieri, dove si è sparato, da domenica sera si è sparato ininterrottamente a Yarmouk, e addirittura molte linee telefoniche non erano raggiungibili, era una situazione molto tesa e l'esercito sembrava pronto a prendere d'assedio l'intero campo. Quello che è successo fino a ieri è stato che la gente durante i funerali di domenica si è infuriata e è andata a protestare sotto la sede del General Commando. Ci sei?
Sì, pronto? Sì, ci siamo.
Pronto?
Sì, ci siamo.
La gente è andata a protestare sotto la sede del General Commando e il General dal comando ha messo i propri miliziani a sparare contro i palestinesi, ci sono stati dei morti, al momento non è chiaro quanti, la sede del partito è stata data alle fiamme. Una situazione paradossale, stiamo parlando di un quartiere di Damasco, quindi un quartiere peraltro molto tranquillo, sia un campo profughi, ma siccome i palestinesi in Siria sono in una situazione un po' meno estrema dei profughi palestinesi libanesi, per cui Yarmouk è diventato una sorta di quartiere della vicina periferia di Damasco, estremamente tranquillo, è stato dato alle fiamme la sede del General Commando, ci sono state scene di estrema tensione e sembra che tutta questa faccenda stia ricompattando un po' il fronte, nel senso che sembra che la gioventù palestinese sia ben conscia della strumentalizzazione che il governo siriano sta facendo della loro causa in un momento in cui appunto centinaia di persone vengono uccise per le proteste. Le proteste intanto vanno avanti anche per forza di cose, nel senso che ci sono più di 10.000 persone arrestate, si è arrestato veramente chiunque. Sono incappate in storie allucinanti di padri di famiglia, di nonni finiti in carcere, ma senza motivo e senza più dare notizia. Si sa di parecchia gente che è stata uccisa in carcere, i cadaveri spariscono, per cui le famiglie sempre più infuriate aumentano sempre di più quando si tratta di protestare in strada. Sembra una situazione di non ritorno che il governo siriano comincia vagamente ad ammettere, perché pare che finalmente fra virgolette i confini siano stati chiusi. Questo vuol dire che il governo siriano sta ammettendo che c'è una situazione di tensione, cosa che è stata negata per tutte queste settimane.
Senti, si mormora che è stata anche riaperta la temutissima... Mi senti? Siamo via Skype, quindi c'è un po' di lentezza di comunicazione. Mi dicevano che è stato anche riaperto il temutissimo carcere che era stato chiuso dopo secoli di Tadmor, di Palmira, quindi insomma la situazione di repressione e ovviamente a livello di detenzione è allucinante. Parlavamo insomma ieri, gira sulla rete anche l'arresto di Amina, questa blogger appunto da un blog aperto a febbraio, quindi all'inizio delle proteste, almeno per quel che riguardava l'Egitto e la Tunisia, un blog A Gay Girl in Damascus, quindi caratterizzato anche da una lotta di genere in quanto ragazza lesbica per Damasco, e insomma si sono perse le sue tracce dopo che tre fanciulli armati l'hanno caricata su una macchina, quindi come lei, di lei si è saputo immediatamente, si è twittato immediatamente in tutto il mondo il suo arresto, parolone, la sua scomparsa per ora, mentre insomma ci saranno centinaia di persone, di attivisti, di militanti che scompaiono senza che se ne sappia nulla.
Migliaia.
E infatti, e quindi molto probabilmente la quantità di manifestazioni e anche richiesta di rilascio dei prigionieri, come giustamente dicevi te, stanno aumentando anche le manifestazioni che questo chiedono, il rilascio di tutte le persone arrestate in questi giorni di protesta.
Sì, anche perché occorre ricordare che comunque metà del paese almeno resta saldamente a fianco di Bashar al-Assad, questo è un fatto innegabile. La Siria non è l'Egitto, la Tunisia, al momento la Siria sono mille paesi insieme in cui ognuno ha i suoi problemi col governo o non ha i suoi problemi con il governo, quindi sì, ci sono migliaia di attivisti, molto spesso è difficile tenerne traccia proprio perché non esiste una coordinazione generale, ci sono diversi gruppi di opposizione che rivendicano la rappresentanza, come è già successo negli altri paesi arabi del resto. Però non sono sufficienti avere una visione d'insieme di quello che succede in Siria. In alcune zone il problema è con il governatore, in altre zone il problema è con... cioè in molte zone della costa, per esempio, il problema è diventato settario, è sostanzialmente che agli alawiti sono state date le armi, spaventandoli, se non terrorizzandoli, e quindi ovviamente quando vuoi dividere una popolazione, che cosa fai? Dalle armi a una confessione contro un'altra. I cristiani, che hanno avuto enormi problemi con la famiglia Assad per decenni, tutto a un tratto sono saldamente a fianco della famiglia Assad, quindi sono tante Sirie tutte insieme e le richieste sono veramente basilari. Ora si comincia a parlare di abbattere il regime, quando fino a qualche settimana fa si parlava di togliere le legislazioni d'emergenza, che ora teoricamente sarebbero state tolte, ma occorre ricordare che la Siria è esplosa quando alcuni ragazzi sono stati arrestati senza venire rilasciati e poi sono stati alla fine restituiti come cadaveri alle famiglie. È una situazione veramente ai minimi termini estrema e la repressione è estrema, e siccome non si ferma è probabile che neanche le proteste si fermino nelle prossime settimane.
Certo, però ci
comunque
stai...
sì, Tadmor.
Scusa, perché
Tadmor sarebbe stata riaperta secondo le testimonianze che ho da Homs. Teoricamente è stata chiusa nel 2001, ma si mormora che sia sempre rimasta operativa e che al momento lo spiazzo, la spianata dietro Sadmorta, Morre vicino a Palmira, ricordiamo, sarebbe piena di sacchi di plastica contenenti cadaveri di gente uccisa in carcere.
Parliamo del centro del deserto siriano, per chi non conosce quella terra, quindi in zona completamente desertica si trova Tadmor.
Per quanto riguarda Amina, in realtà blogger e giornalisti soprattutto sono stati arrestati fin dalle prime proteste, i primi giorni, proprio ai tempi di Dara, cioè, e anche quando sono state ufficialmente permesse le manifestazioni, chiunque andava a chiedere il permesso di manifestare veniva tranquillamente arrestato. Amina fortunatamente ha fatto più le notizie perché ha una storia personale che è un po' più sostanziosa, come sappiamo si va molto sul personalismo, come Wael Ghanem in Egitto è stato l'unico di cui si è parlato per settimane nonostante ci fossero 2000 persone scomparse nelle varie carceri. Anche Amina sta un po' fortunatamente catalizzando l'attenzione, perché ovviamente una storia personale è quella con la quale ci si identifica di più. Lei è scomparsa credo ormai da 36 ore, si può dire,
sì.
Non se ne sa nulla. E molto spesso quello che è successo in questi giorni è che soprattutto le donne vengono arrestate per una settimana o due e poi rilasciate, e avendo lei la doppia cittadinanza ha un po' più di chance rispetto per esempio a Doha, una giornalista palestinese che credo sia ancora in carcere da 2 mesi ormai.
Guarda, io non so come ringraziarti, nel senso che ci hai fatto un'analisi più che lucida, e oltre che ovviamente con la capacità di aver visto con i tuoi occhi un po' di cose, quindi è tutt'altra fonte rispetto a quel che abbiamo davanti sempre. E, ci prospetti, nel senso chiudevo perché tanto tra un poco dobbiamo lasciare i microfoni a una trasmissione, ci prospetti rispetto a quel che abbiamo visto in Tunisia e in Egitto, che per quanto violate e negate nelle ultime settimane, almeno per quel che riguarda l'Egitto, come rivoluzioni hanno avuto quello di slancio, quello di ribaltare la situazione. Qui ci prospetti più uno scenario, lo dico col cuore spezzato, da guerra civile, e quindi da una cosa che non sappiamo bene.
Si
spera di no, lo so.
Si spera di no, nel senso che comunque nella cultura popolare siriana c'è un profondo disprezzo per quella che è la divisione confessionale. Ricordiamo che la Siria sta fra Iraq e Libano, quindi hanno ben chiari gli esempi di quel che succede, però la paura è la paura, e io ho percepito fortissime paure da parte soprattutto dei cristiani, che si sentono una minoranza e quindi si sentono più tutelati da un presidente alawita che un'altra minoranza, e che continuano a vedere le proteste come un'insurrezione sunnita, dei salafiti, eccetera. Questa parola salafiti sta facendo veramente paura in Medio Oriente, è diventato un capro espiatorio come era Al-Qaeda fino a un anno fa, diciamo.
Certo.
E è difficile essere razionali quando si ha paura per i propri cari, per la propria famiglia, quindi si spera che non ci sia uno scenario da guerra civile, ma le armi circolano, nel senso che comunque vengono distribuite ampiamente, e le voci, i rumors anche, e le faide rischiano di essere, anche perché insomma al di là dell'esercito ci sono interi fior di milizie irregolari, di ragazzi arruolati da famiglie normali e da città normali. Questo può scatenare una serie di vendette.
Senti, ultima cosa, almeno chiudiamo anche su quello, la situazione nei campi e quindi comunque della popolazione rifugiata palestinese dopo, anche se è un po' presto per dirlo, durante quello che sta avvenendo a Yarmouk e quello che è avvenuto a Nakba e Naxa. Cosa c'è di deciso per le ci sono mobilitazioni per i prossimi giorni? Qual è la situazione che vedono loro in futuro prossimo? Hanno qualcosa di già organizzato? Insomma, se c'hai un po' di notizie su questo, ci salutiamo su questo.
No, in realtà non ho ancora notizie, perché credo che quello che è successo ieri e il giorno prima a Yarmouk abbia spiazzato un po' tutti, e credo che ci sarà qualche giornata di riflessione, anche perché immagino che i comitati dei campi popolari cercheranno di dirimare un po' questa situazione per qualche giorno. Bisogna vedere che succede. Ricordiamo poi che Yarmouk è la sede di Hamas, la sede mondiale, nel senso che il capo di leader di Hamas vive là, e quindi è una zona particolarmente nevralgica. Non so quanto margine di libertà di azione abbiano i ragazzi, perché ricordo che la prima marcia è stata organizzata veramente da un gruppo di ragazzi ventenni che credevano di fare la stessa cosa che è stata fatta in Libano, con la differenza che in Libano la situazione è un po' diversa.
Certo, lo so, infatti è finita anche in modo diverso, visto che infatti il Libano non si è mobilitato per la Naxa, come insomma non è stata una mobilitazione sui tre fronti con la stessa ampiezza della Naxa, sì, però insomma si è visto che poi alla fine i morti ce l'hanno avuti solo in sì.
È stato affermato
Ah, ok.
È
okay.
stato fermato immediatamente dall'esercito libanese, per questo non ne avete avuto notizia. Ah, è stata, okay. Praticamente non hanno avuto il permesso di proseguire oltre il tiro, e ci sono stati diversi scontri, diverse proteste con l'esercito, ma non se ne è fatto di nulla.
Ho capito. No, questo infatti è arrivato veramente poco, nel senso del Libano, io di domenica scorsa.
È stata ripressa al volo il Libano, letteralmente ripressa al volo.
Ho capito. Senti, guarda, preziosissima corrispondenza, se rimani un attimo in linea ci salutiamo fuori onda, io lascio i microfoni alla trasmissione che deve arrivare, che gli abbiamo rubato appena una manciata di secondi, Eco Rice, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa era una corrispondenza dal Medio Oriente.